Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci.
E allora buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Sono le 15 e 2 minuti primi, anzi 3, proprio adesso 3 minuti primi, ed è appunto l'orario che, in cui va in onda la Conta, e va dalle 15 alle 16, ogni 15 giorni, cioè un mercoledì sì e un mercoledì no. E questo è il mercoledì sì, ovviamente. Allora, intanto buona libertà a tutti e tutti, chi ne è privato o privata, perché ci ascolta dalle carceri, da dove arriva questa voce, quindi le carceri di Roma, Rebibbia, Regina Coeli, ma anche la terza casa, Rebibbia femminile, insomma, e forse qualche altro, non so, a volte arriva anche a Velletri e qualche altro carcere intorno. E dunque, agli altri e alle altre, che sono le altre 200, circa 200 carceri sparse in tutto il territorio nazionale, non arriverà questa voce, ma gli auguri glieli facciamo arrivare di cuore. Dunque, cosa sta succedendo nelle galere, soprattutto nei dintorni delle galere? Nelle galere lo vedremo più specificamente. Intorno alle galere, il parlare delle galere, che poi significa parlare della repressione, parlare della sicurezza, quella parola che è diventata ormai una sorta di fede totalizzante, perché sono tutte delle cose divertenti, le vedremo adesso un po' all'ingotto, quella specie di congresso che ha fatto i resti, quelli che sono rimasti nel PD dopo la scissione di qualche giorno fa. Sono partiti alla lancia in resta a recuperare quei voti persi, che data la scissione sicuramente perderanno un po' di voti, per recuperare da destra dei voti all'insegna della crociata sulla sicurezza. Lo vedremo, perché c'è anche da ridere, anche se i problemi sono gravi, c'è da preoccuparsi, però comunque da ridere per come sono formulati i concetti. Intanto è da vedere che quest'oggi, proprio oggi 15 marzo, sul Corriere della Sera, giornale quindi principale, Gian Antonio Stella, un grande editorialista della stampa italiana, che in particolare scrive sul Corriere della Sera, scrive questo articolo pensate un po', ci sono arrivati anche loro, ci fa molto piacere. Dice, il titolo è questo: gli spacciatori affollano le carceri, e poi dopo nell'articolo spiega i piccoli spacciatori affollano le carceri mentre i colletti bianchi restano fuori. Bene, ha scoperto questo dato che noi, chi ascolta questa trasmissione ormai l'ha imparata a memoria, perché lo diciamo spesso e volentieri, abbiamo portato proprio alcune trasmissioni fa, un paio di mesi fa, i dati esatti su cui oggi è basato l'articolo di Gian Antonio Stella. Il problema è che in Italia, appunto, il numero delle persone in carcere per reati finanziari, falso in bilancio, corruzione, concussione, eccetera, insomma, i classici reati dei colletti bianchi, di quelli che stanno in alto, che ne fanno tanti di reati, però in carcere non superano i 200 e qualcosa, quindi 0,9% la percentuale rispetto al totale delle persone in carcere. E Gian Antonio Stella, appunto, si preoccupa di questa cosa qui. Dice sì, prende, ovviamente anche lui la prende un po' a ridere. Prima dice in cella per reati finanziari solo 0,9%, un ventesimo rispetto alla Germania, i numeri del rapporto europeo del Consiglio europeo sulle statistiche giudiziarie. E poi inizia: dove forse è in dubbio l'amata sopravvivenza storica dei santi e dei poeti, e classica frase che sta su quella specie di groviera, così chiamato, noi da ragazzo lo chiamavamo il groviera, quella specie di edificio all'euro con gli archi, no? Dove c'è scritto un popolo di santi, di poeti, di navigatori, eccetera. Beh, dice dove appunto la sopravvivenza storica dei santi e dei poeti, ma sui pusher non c'è partita, nessuno ne ha tanti in galera quanti noi, si riferisce ai paesi europei. Quindi 31% di piccoli spacciatori e 0,9% di grandi, quelli che fanno gli impicci finanziari, bancari, corrotti, concussi, eccetera, eccetera. Ed fa bene a ironizzare su questa cosa Gian Antonio Stella, perché non tanto perché vorremmo, no, tutti, credo che nemmeno lui, o comunque non ha senso pensare che se mandassero in galera quelli che fanno i reati, questi reati da colletti bianchi, poi i problemi della corruzione, della concussione, del falso in bilancio, cioè, diminuirebbero. No, perché non è mai successo. La galera non dico a risolvere, ma nemmeno ad affrontare nessun problema. Questo, per questo anche siamo contro la galera. Quindi non perché se li avessero mandati in carcere quelli dei colletti bianchi fanno i reati, il problema di questa bolgia di corruzione sarebbe diminuito. No, però lui dice per un'idea di giustizia, insomma, mandare in carcere un ragazzino che vende qualche bustina di marijuana, che insomma non fa male a nessuno, e non mandarci quelli che fanno bancherotte spaventose, che tra l'altro a volte fanno chiudere fabbriche mettendo sul lastrico migliaia di persone, quindi fanno un danno anche fisico, cioè sono crimini contro l'umanità, perché distruggono la vita di centinaia di migliaia di persone, distruggono gli ambienti, distruggono tutto. Ebbene, quelli invece non ci vanno. Però questa cosa non va detta solo per un fatto di principio, come lo dice Stella, insomma, no? È giusto il principio, la giustizia, tutte queste cose qua, di cui che però appunto poi valgono fino a mezzogiorno e un quarto già valgono. Torniamo a parlare di interessi. Ma perché il problema grave, come abbiamo detto qualche trasmissione fa, appunto un paio di mesi fa, quando abbiamo affrontato anche noi questo problema appena è uscito, che il problema è che la gran parte della gente, quelli come noi, non parlo di quelli come noi, quelli appunto che odiano i colletti bianchi che fanno i reati, ma anche quelli che non fanno i reati perché hanno questo potere, cioè i capi, i padroni, quelli che sfruttano, queste persone qui. Bene, quando gli dici ma sarebbe il caso di togliere il carcere, oppure dice allora quei corrotti, quei cose, dove li mandiamo? Dove li mandiamo? Il problema è che questi non ci stanno in carcere né ieri, né l'altro ieri, né oggi né domani. Quindi questa stupidità, che purtroppo è diffusa tra le menti delle persone sottomesse, troppo sottomesse. Cioè, noi siamo talmente sottomessi, non solo perché siamo sfruttati, oppressi, massacrati, impoveriti, come dicono i dati, ma anche perché siamo succubi dell'ideologia dominante, che veramente è la vera religione di questi tempi, in cui si pensa che veramente il carcere serve a frenare queste grandi ondate di corruzione, di devastazione, di crimini enormi. Cioè, invece non è assolutamente vero, lo dice anche Gian Antonio Stella, che non è una persona, è una delle persone più serie e informate di tutto l'ambito giornalista, anzi penso che lui due o tre sono veramente più informati. E quando si dice il 31% dei piccoli spacciatori stanno in carcere e solo 0,9% dei grandi devastatori, massacratori dell'umanità, cioè fermiamoci, riflettiamo un pochino. E sta sul Corriere della Sera, quindi cioè un giornale che è diffuso, la gente l'ha letto, l'ha visto. Perché non ragioni? Perché pensiamo con questa ideologia cretina, stupida, perché ormai solo i cretini e le cretine possono ancora credere che il carcere serve a mandare a frenare queste grosse, la corruzione, la concussione, il grosso crimine? Non è assolutamente vero. I numeri non perdonano, no? Stanno lì a bacchettarci sulle mani, dicendo non essere così stupidi a credere alle fandonie. E insomma, questo per aprire con una nota un po' ridicola, per come, però è una ironia verso noi stessi, perché io l'ho sentito tante volte anche qui in radio, molta gente telefona e quindi immagino che gente insomma motivata, socialmente ben collocata, che rispettano questa trasmissione e anche altre, che dice che il carcere sarebbe il caso di levarlo perché fa solo danni e non affronta nessun problema, men che meno lo risolve, e dicono però tutti questi grandi osi dove li mandiamo? Ma dove stanno adesso? Cioè non ci stanno in carcere, non ce li manderemo domani né dopodomani, non ci stavano ieri, quindi perché tenere invece in carcere ci vanno i poveri, come è sempre stato. La storia del carcere sta lì a dimostrarlo. Il carcere è servito a regolamentare e controllare e essere deterrente nei confronti dei poveri, degli ultimi, dei lavoratori, dei proletari, dei disoccupati, di questa gente qui. Insomma, allora, il risvolto di questo è appunto che, poiché invece è vero che le persone purtroppo non credono a questa cosa, che pure Gian Antonio Stella ha scoperto, cioè che ormai dovrebbero veramente fermatevi 5 minuti, 5 minuti li dovete trovare e bastano per capire che finora abbiamo pensato solo stupidaggini. Non è assolutamente vero che il carcere serve a mandare i grandi criminali, i grandi delinquenti, i grandi devastatori sociali, ma al contrario. Quindi leviamoci di mezzo il carcere e affrontiamo diversamente il problema, per esempio cercando di mettere mano a un cambiamento sociale significativo. Invece quelli che vogliono mantenere l'ordine attuale e giocando ancora sulla stupidità delle persone che crede che il carcere serve a mandarci dentro i grandi truffatori, banditi eccetera, il convegno che hanno fatto, il congresso che hanno fatto a Lingotto, la parte del PD che è rimasta dopo la scissione che c'è stata, proprio per cercare di recuperare qualche voto qua e là a destra, perché il discorso che hanno fatto è molto di destra, ma proprio molto di destra. Io non è che voglio fare questa casistica un po' più 0-1 di destra, 0-2, 0-3. Insomma, già a destra ci stavano, perché le riforme che hanno fatto, il Job Act eccetera, cioè, è difficile non chiamarli riforme di destra, alcune di estrema destra, le frontiere, l'affrontamento del problema dei flussi migratori eccetera, e tutto il resto, i CIE, il carcere eccetera, tutto. Ma adesso, perlomeno col linguaggio ancora più di destra, che cosa hanno tirato fuori? Dunque, ha cominciato Renzi dicendo due giorni fa l'apertura, e ha detto: sicurezza non è un concetto di destra. È partito questa sicurezza. Vi ricordate qualche tempo fa quando si diceva la sicurezza non è né di destra né di sinistra? Ecco, questo fu il trampolino per poi dire, questa volta hanno detto, la sicurezza è di sinistra, cioè tenere le città controllate dalla polizia è un fatto di sinistra. Di sinistra perché loro si arrogano il diritto, si autodefiniscono di sinistra, e quindi siccome adesso puntano alla sicurezza, dicono la sicurezza è di sinistra. Perché questo discorso? Poi ci divertiremo a leggere quello che hanno detto, però proprio per quella... sanno, perché ormai lo sanno tutti, che purtroppo quella ideologia stupida è presente nella gente comune, no? Quindi il fatto che la gente c'ha paura, che i problemi che ha la gente, la sofferenza, il malessere che ha, lo risvolta rispetto alla sicurezza, non rispetto alla realtà sociale e politica che ci costringe a star male. Perché la realtà economica, sociale, politica ci costringe a stare, che so, sei disoccupato è perché gli impicci che hanno fatto i capitalisti, imprenditori, banchieri hanno o chiuso delle fabbriche per cui sei disoccupato, ho chiuso i posti di lavoro, oppure addirittura hanno abbassato il costo del lavoro, quindi che guadagni di meno, sono tutti questi, o alzano il prezzo dell'affitto della casa, il prezzo dei generi, insomma, il problema è quello. Il motivo per cui stiamo male è di ordine economico, per chi gestisce l'economia, politico, per chi gestisce appunto le questioni politiche, e sociale, per come è organizzata la società. E invece c'è purtroppo dovuto appunto al battage pubblicitario che ha fatto la stampa da sempre, la scuola appresso, la famiglia, tutte le chiacchiere eccetera, di dire che il problema è la sicurezza, cioè la gente sta male perché c'è la sicurezza. C'era qualche tempo fa che il signor Alfano disse il malessere delle persone non è perché hanno perso lavoro oppure non riescono a campare, ma perché hanno paura che le loro proprietà, quale poi c'è da ridere, quale proprietà, vengano aggredite dai malfattori, dai mendicanti addirittura. Insomma, a Lingotto hanno detto la sicurezza è un problema di sinistra, l'ha detto Renzi, l'ha ribadito la Serracchiani che dice la gente ha paura degli immigrati. La gente, qualche amico suo probabilmente, sicurezza è una parola di sinistra, è tutto, e non sono state parole così diciamo di isolate, perché ad ogni parola di questo tipo sulla sicurezza c'era un'ovazione, cioè applausi da parte della platea. Poi è venuto il ministro degli interni Minniti, Marco Minniti, che dice la sicurezza è un bene comune, addirittura la sicurezza è un bene comune, come siamo arrivati così, definitivamente è andata a finire nella spazzatura questa parola, un po' pure questa poco intelligente, il bene comune, perché il bene comune è troppo generica, e quindi vedete anche questi pseudo gendarmi che fanno politica, questi qui del PD, dicono che la sicurezza, ha detto Minniti, la sicurezza è un bene comune che coinvolge direttamente la vita della gente, è troppo importante per lasciarla alla destra che non la sa utilizzare, noi la utilizzeremo bene invece. E poi via via hanno ripreso il discorso di Veltroni, che diceva la legalità non è né di destra né di sinistra, e noi quello che dico Ferrari eccetera eccetera. Insomma, poi è venuto addirittura il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, quello che qualcuno lo ironizza e fa ridere. Bene, Vincenzo De Luca ha detto la gente ha paura, e non ha deciso di che cosa ha paura e basta, e di fronte a chi non vuole rispettare la legge ci vuole la repressione dura da parte dello Stato. Ecco, insomma, tutto questo discorso qui per recuperare qualche voto a destra, che il PD ha cavalcato questo cavallo bianco della sicurezza. Poi concretamente dicendo, in effetti, cioè saltando questo provvedimento che sta alla Camera, è passato al Senato, adesso sta alla Camera, quello che abbiamo già parlato, il DASPO per i violenti, cioè questo discorso da dare ai sindaci dei poteri in più di quelli che hanno sul terreno dell'ordine pubblico, una questione che tra l'altro è molto controversa anche sul piano legale, sul piano costituzionale, perché secondo alcuni costituzionalisti i sindaci non dovrebbero avere nella Costituzione italiana dei poteri di carattere avere della polizia, non dovrebbero comandare delle forze dell'ordine della polizia, quindi anche armata, in funzione di ordine pubblico. Però poi vedremo, questa cosa la deciderà la Corte Costituzionale. Intanto hanno detto accelereranno la votazione del DASPO per i violenti, e quel DASPO che poi è difficilmente da praticare, ne abbiamo parlato pure qui qualche trasmissione fa, il DASPO come quello che si metteva agli ultras, il divieto di frequentare dei quartieri è un problema, perché dovrebbero mettere le frontiere ai quartieri, ma già è un problema, già è difficile evitare il divieto a una persona di andare in quella città, perché non ci stanno i posti di blocco, almeno finora non ci stanno, forse intendono metterli, speriamo di no, vedremo, ma addirittura in un quartiere, perché se uno fa una scritta in un quartiere, nelle città grandi come Roma, Milano, Napoli, se uno fa una scritta in un quartiere, oppure spaccia in un quartiere, gli mettono il divieto, dovrebbero, secondo sto provvedimento, mettere il divieto di entrare in quel quartiere. E come fanno a controllare? Devono metteranno le frontiere, il filo spinato, ci circonderanno il filo spinato. Questi sono veramente, dire pazzi è troppo poco. Insomma, questo è il discorso. E difatti hanno esaltato anche tutti i provvedimenti di sorveglianza speciale, che visto che si stanno diffondendo abbastanza e noi ne sappiamo qualcosa, hanno detto che la sorveglianza speciale deve essere ulteriormente accelerata. Anche questo ha trovato degli impicci di carattere giuridico, perché appunto all'inizio era un provvedimento esclusivamente amministrativo, poi la cosa strideva con l'ordinamento giudiziario anche di questo paese, ma anche la Corte Europea ha tirato più volte le orecchie, insomma. Adesso in realtà, perché ometteva due passaggi, no? Era richiesto al questore, però mancava la difesa, cioè la persona a cui si chiedeva delle limitazioni, sorveglianza particolare, che poteva essere divieto di soggiorno, di movimenti, rientri in certe ore, eccetera, di frequentazione di certi ambienti. A questa persona bisognava dargli il diritto di difendersi, mi mancava il meccanismo di difesa, che è un principio, insomma. E l'altro è che il questore propone e decide, anche questo strideva un po', e infatti adesso hanno messo che deve passare comunque, lo propone il questore, ovviamente è il passaggio che è solo formale, però almeno hanno salvato la cosa, è che ci sarà anche un avvocato e poi viene deciso in sede giudiziaria. Comunque la sorveglianza speciale va allargata, hanno detto, quindi divieto di soggiorno, obbligo di dimora, di impedimento di uscire o di entrare in una determinata zona, quartiere, insomma tutto questo va allargato a fasce di persone via via crescenti, e infatti si sta allargando a tutti, cioè oggi ogni cittadino, qualunque cosa faccia, se così in base alle note che fanno dei poliziotti, dei commissariati dove questa persona vive, danno appunto delle note negative, il questore può chiedere alcuni meccanismi di sorveglianza speciale, e queste cose poi ancora la struttura di questo provvedimento è amministrativa, anche se formalmente l'hanno fatto rientrare nel meccanismo giuridico, perché c'è una pseudo difesa, ma roba di qualche ora, e poi un magistrato che deve convalidarlo, però in realtà rimane sostanzialmente un provvedimento amministrativo. Insomma, questo è quello che preparano, perché tutte queste parole l'hanno dette in un convegno e congresso del PD, che vuole lanciarsi come forza di destra per governare questo paese, prendendo i voti di destra e probabilmente anche preparando un'alleanza con partiti ancor più di destra. Your heart better jump from yesterday. Don't wait for love you lost, and someone needs the love that you have. Don't wait for love you need someone somewhere, what you got. Maybe she's looking for you in London, as for love. Maybe she's looking for you in Boston, always for an offer. Maybe she's looking for you in Houston, the you got to venture. Yesterday, don't wait for the love you lost.
Someone needs the love that you have. Don't wait for the love you need. Someone somewhere wants you back. Don't cry for the love you lost. Someone needs the love that you have. Don't sigh for the love you need. Someone somewhere wants you back. Maybe she's looking for you in London. Asks for another. Maybe she's looking for you in Boston. Hopes for another. Maybe she's looking for you in Houston. Maybe I got a venture. Maybe she's looking for you in Kingston. He may be forever.
Allora, un'altra, intanto sono le 15:27 l'orario, dunque è un'altra perla che hanno tirato fuori all'interno di quella bagarre di persone che cercano, parlo di quelli del PD che dopo la scissione adesso cercano di fare la gara per prendersi il posto, di prendersi il premierato, cioè il posto di Renzi, così. Insomma, uno di questi è Orlando, sapete, che concorre insieme a Emiliano a diventare segretario del PD. Bene, Orlando, ministro della giustizia, ha fatto un'altra perla che ha tirato fuori. Allora, il problema è quello degli OPG ormai finiti dopo 3 anni di ritardo e delle REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che con la legge 81 del 2014, quindi 2 anni e mezzo che c'è questa legge, quasi 3, che doveva chiudere gli OPG. Questa legge diceva gli OPG vanno chiusi e vengono sostituiti dalle di queste REMS, intanto cambiando, diciamo, gli OPG dipendevano dal Ministero della Giustizia, quindi erano delle carceri vere e proprie, il regolamento e la direzione era della struttura delle carceri, mentre invece le REMS dipendono dal Ministero della Sanità, quindi già una differenza. Poi non più di 20 posti a livello regionale, perché la sanità è a livello regionale, e poi dovevano, attenzione, la legge diceva devono nelle REMS chiusi gli OPG, quindi tutto un percorso, dava tutto un percorso, ci hanno messo 3 anni a chiudere quasi tutti gli OPG, manco tutti comunque, a svuotarli almeno, nelle REMS saranno per l'esecuzione della misura di sicurezza per accogliere in via residuale, cioè dovevano andare a finire, cioè era una transizione a togliere il meccanismo della reclusione per i problemi di diciamo di sofferenza psichica, no? E infatti dovevano andarci quelle persone che stavano agli OPG, dimessi agli OPG, organizzati in modo che le REMS devono funzionare quasi come ambulatorio, cioè si va giornalieri, si va lì, si prende la terapia, un po' di cura e poi si tornava nella propria casa. Cioè queste dovevano essere questa sorta di transizione per arrivare alla fine della reclusione per il disagio mentale. Invece non solo sono super affollate quelle esistenti, perché hanno buttato un sacco di gente, ma adesso c'è il problema delle persone, queste riguardavano le persone dichiarate in via definitiva inferme di mente e che avevano commesso un reato dopo aver accertato che erano inferme di mente. Invece adesso si è creato il caso, c'è sempre stato, però adesso è venuto fuori in maniera eclatante, il caso di persone che fanno un reato e sono dichiarate sane, perché sono sane, poi vanno in carcere, e il carcere, che come sanno anche i sassi ormai, qui in radio che lo ripetiamo da decenni, lo sanno pure appunto le mattonelle che stanno per terra. Dunque è chiaro che il carcere non fa bene, non fa bene, fa molto male, perché induce sofferenza e devastazione, al punto tale che molte persone perdono lucidità dentro un percorso carcerario particolarmente duro, e sono tutti particolarmente duro, vuoi per un modo, vuoi per l'altro. Bene, queste persone cosiddette sopravvenuta infermità di mente durante l'esecuzione della pena, questa è la dicitura, no? Cioè durante l'esecuzione della pena, quindi durante la carcerazione, sopraggiunge l'infermità di mente. Che fare di queste persone, questi detenuti? Fino adesso venivano messe nelle infermerie del carcere, da dove stavano, no? Dalla cella andavano in infermeria del carcere. Infermerie psichiatriche, non l'altra infermeria, quella diciamo normale, per chi si rompe una gamba, si fa, e poi infermerie psichiatriche, che erano gestite da infermieri normali, insomma non c'erano specialisti, men che meno psichiatri, men che meno psicologi, eccetera. Tra l'altro, piccola parentesi, hanno ridotto di molto, siccome gli psicologi non sono persone, diciamo non sono funzionari del carcere, sono dei liberi professionisti che vengono a cui viene fatto un contratto di ore, cioè per un carcere fa un contratto a due o tre psicologi che vengono alcune ore a settimana a visitare delle persone che hanno dei problemi in carcere, quindi sono esterni al carcere gli psicologi, e le somme per fare questi contratti a tempo sono diminuite di molto, e quindi sono ridotti ovviamente anche le ore di funzionamento dello psicologo in carcere. Dunque, allora, il problema è che da un po' di tempo la cosa è grave, perché sta esplodendo in questo periodo. Non è tanto da, cioè si può capire benissimo che sta succedendo in carcere, poi lo vedremo anche analizzando i cosiddetti eventi critici, così li chiama burocrazia, dentro il carcere. Cioè il fatto che in carcere oggi non è che si sta peggio di prima perché è cambiato qualcosa, il problema è che è venuto a meno un elemento abbastanza importante per la vita, soprattutto per la salute mentale del detenuto o della detenuta, cioè quello di avere una speranza che possa abbreviare il corso della carcerazione, che possa ritrovare una strada per uscire e che possa, una volta uscito o uscita, trovare una sistemazione, cioè riprendere quella vita che gli è stata interrotta dalla carcerazione. Questa speranza sta avvenendo sempre meno, viene meno. È facile comprendere il perché. Perché non trovano lavoro gli ex detenuti, nemmeno i detenuti che gli serve il lavoro per avere le misure alternative. L'altra volta, la trasmissione scorsa, abbiamo ragionato del perché si sta di nuovo riaffollando il carcere, cioè sono 2 anni che sta crescendo di nuovo la popolazione detenuta e quindi si parla di nuovo di sovraffollamento, perché semplicemente perché le misure alternative, pure fatte in fretta e furia, però fatte con quelle leggi, dopo le sanzioni, la tirata d'orecchie della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che diceva trattate allo Stato italiano, trattate i detenuti e le detenute in maniera incivile, disumana, quindi fate una legge per svuotare, queste leggi puntavano tutte all'aumento delle misure alternative in modo da svuotare il carcere mantenendo un controllo territoriale. Però queste misure alternative non funzionano per una serie di misure. Uno, perché ci vuole il lavoro, e ci vuole il lavoro e il domicilio, 2 punti centrali per poter accedere alle misure alternative, a qualunque misura alternativa, dalla semilibertà, all'affidamento in prova ai servizi sociali, quello che volete, insomma, no? Gli arresti domiciliari, ci vuole un lavoro e un domicilio, cosa sempre più difficile oggi, perché i domicili, cioè l'affitto con quello che costa, ve lo potete immaginare, e il lavoro, lo sapete, no? Con il 40% dei disoccupati, che volete trovare? Questo più un'ostilità che la sentono dentro, si sente, non sta scritta da nessuna parte, ma si respira, così come da dentro le carceri si respirava il clima di rivolta che c'era a partire dal 69, non è un caso che le rivolte in carcere sono cominciate nel 69, sarà un caso, qualcuno, non c'era una direzione importante super mega gattia che aveva chiamato, no, si sentiva che fuori, si respirava l'aria che fuori stava scoppiando, stava insorgendo tutto il paese, e quindi anche dentro le carceri, sentendosi parte di quel paese, hanno cominciato a mettere in moto rivolte, evasioni, c'è, cioè tutto quel che è durato un decennio, esattamente come è durato fuori il decennio 70 e i primi 80, è stato un decennio di rivolte, proteste, evasioni, cose, così come fuori, perché questa è, poi caduta fuori è chiaro che cade anche dentro, si respira l'aria da dentro, da dietro quelle mura maledette, si respira quest'aria mefitica che c'è fuori, perché fuori c'è un'aria mefitica, un deserto dei tartari, c'è una situazione, la gente ha paura, non si capisce di che, ha paura anche di fare uno sciopero, di fare una manifestazione, si esalta la repressione più di quello che è, proprio ci si induce questa paura dentro, non si ha speranza di cambiare la situazione, cioè ciascuno pensa per sé, cioè c'è un individualismo, un egoismo spaventoso, ecco, questo clima si respira dentro, e dentro fa più male che fuori, al punto che induce anche situazioni di disagio psichico e quindi anche di infermità mentale. Queste persone in carcere sta aumentando, la gente che manifesta dopo un tot periodo di carcerazione, disagio mentale fino a infermità mentale, viene messa in queste cose. Si lamentano tutte di questo ingrossamento delle infermerie psichiche dentro al carcere, intanto le guardie, perché le devono gestire loro, non sono attrezzate, non sanno niente che fare, non ci stanno infermieri e medici specializzati, perché quindi stanno lì buttati. Allora il problema qual è? Dove metterli queste? E quindi questi infermi di mente durante la carcerazione, che lo diventano grazie al carcere, le buttano alle REMS. Quindi queste REMS, invece di essere delle delle piccole OPG residuali che andavano scemando, finendo, diventeranno, si riempiranno sempre di più, raccogliendo le persone, i detenuti e le detenute che dentro il carcere, grazie a quella vergogna che si chiama carcere, manifestano stando in quella situazione senza speranza, senza prospettiva, senza dialogo, senza relazioni con il resto della società, senza sentendo che è venuta meno la solidarietà, ecco che prendono, diciamo, sì, un disagio psichico e quindi un'infermità mentale, quindi questi saranno portati nei REMS. Questo meccanismo, il fatto che queste persone che dentro al carcere, grazie alla carcerazione, si manifesta questa difficoltà, verranno portate nelle REMS, e per questo è stato coniato un DDE, un disegno di legge, fatto proprio da ministro Orlando, sul quale ha chiesto la fiducia, perché c'era paura che non passava, la situazione è urgente, anche soprattutto i sindacati delle guardie dicono: no, noi non ce la facciamo più con queste infermerie dentro le carceri senza attrezzature eccetera, mandiamoli nelle REMS. E questo ha fatto questo DDL, che il 2067, che in questi giorni, in queste ore, io non ne parla nessuno nei giornali, nemmeno la televisione, però sta al Senato, su cui è posto la fiducia, quindi passa sicuramente, poi passerà alla Camera e verrà posta anche la fiducia, e quindi verrà varata questa legge, diventerà una legge per cui le persone che dentro il carcere contraggono situazioni di infermità mentale grazie al carcere, invece di dire: beh, questa è una prova che il carcere fa male, fa veramente male, quindi cerchiamo di levarlo di mezzo perlomeno per il 90% dei reati, cominciamo, diciamo, a scorporarlo, a decongestionarlo, invece no, verranno mandate delle REMS, per cui il carcere e il REMS si gonfieranno sempre di più e le REMS diventeranno prima o poi una sorta di manicomi criminali. Questo bel pezzo, perché il tempo passa, sono le 15:42. Dunque, un'altra tirata d'orecchie intanto nel frattempo è arrivata da parte della Corte Europea al governo italiano, è il Consiglio d'Europa in realtà che, prendendo questa indicazione della Corte Europea, ha detto ai ministri, al governo italiano, queste le parole: l'Italia deve introdurre senza più attendere il reato di tortura e trattamenti degradanti nella legislazione, assicurando non solo che siano sanzionati adeguatamente gli autori di questi reati e che non possono più beneficiare né restare impuniti. E il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha fatto questo messaggio molto duro al governo, allo Stato italiano. Il caso è ancora quello avvenuto, ricordate, alla scuola Diaz il 21 luglio del 2001, durante il G8 di Genova, quella repressione terribile, schifosa, orrenda, che è rimasta un po' lì, come tutte le cose di questo paese rimangono appese lì, senza nessuna... Tutti speravano, cioè gran parte speravano che la giustizia avrebbe fatto il suo corso, il corso Vittorio, ma è invece è rimasto tutto là, e va bene, e se non, chiaramente il problema, se non troviamo strumenti per affrontarli, questi altri. Comunque il Consiglio d'Europa e il Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha detto... quel caso lì, che era stato sollevato, alcuni casi individuali, no? Di persone massacrate, pestate, torturate alla Diaz quel 21 luglio 2001, e sono più di 15 anni, sono 16 anni, scusate se poco, e dice: ancora non avete risolto niente, perché quelle persone lì che hanno torturato quel giorno sono rimaste impunite prevalentemente perché non c'era un reato di tortura in questo paese, e questa cosa non possiamo più accettare. Il problema è che però non sanno, e quindi dicono: perché c'è un disegno di legge sul reato di tortura che gira tra Camera e Senato, vi preghiamo di approvarlo al più presto. Però preghiamo è il modo di dire, insomma, sbrigate. Però il problema è che quel disegno di legge fa abbastanza schifo, non raccoglie quello che è l'indicazione che l'ONU e il Consiglio d'Europa avevano già dato come più o meno organizzare il reato di tortura. Quello è fatto male, è stato fatto dai partiti che non volevano perdere i voti della tutta la situazione della pubblica, diciamo, degli agenti dell'ordine pubblico, che sono un bacino di voti notevoli e che quindi hanno fatto una porcata. Comunque vedremo, perché se l'approvano ci saranno ulteriori polemiche e verrà fuori un bel casino. Intanto, rimanendo ancora alla questione della psichiatria, no, che abbiamo detto prima, no, le REMS eccetera, e del carcere che fa diventa matti, insomma, tanto per essere chiari, se no, è successo che a Livorno una donna è fuggita dal reparto di psichiatria dove stava rinchiusa e si è andata alla stazione sulla linea ferroviaria, si è sdraiata su un binario, era notte, il primo treno che è passato intorno alle 4:30 l'ha uccisa. E così il 14 di questo mese, quindi ieri, è successo. La cosa è abbastanza grave, ma insomma, penso per dire che non è che la psichiatria cura le persone che hanno problemi, al contrario, li devasta, li butta, come poi in fondo il suicidio, insomma, no? I casi, cioè, i tentativi di mettere mano al problema della sofferenza psichica delle persone, che hanno tante gradualità, che però è tutta sofferenza psichica, che vale per esempio dal primo momento che entri in carcere, per chi c'è stato lo sa, l'ha provata, sa che cos'è e che devi combattere da solo perché non c'è struttura, attrezzatura, ma non perché manchino i professionisti, non c'è professionista o psicologo che ti tiri fuori da lì, è una situazione sociale, di relazionale, che ti porti fuori da quella cosa lì. E va bene, insomma, quindi questa è la situazione drammatica. Invece vogliamo passare adesso a riflettere un po' su quello che avviene dentro le carceri. Finora abbiamo parlato di quello che avviene fuori le carceri, no? Tutto questo parlare a bambera, che c'è, diciamo, che se pensassimo a chilogrammi, le stupidità dette, praticamente ne abbiamo già segnalate qualche tonnellata, perché avete visto, e siamo andati molto di corsa, perché poi ci abbiamo un'ora. E invece, allora, che succede dentro le carceri? Prendiamo i dati ufficiali, proprio perché così non poi ovviamente ci mettiamo un correttore, perché sappiamo che vuol dire, sappiamo che per esempio gli atti di autolesionismo o i tentati suicidi non sono esattamente quelli che sono, per un semplice motivo, perché allora, se una persona fa un atto d'autolesionismo è come se avesse fatto un reato in carcere, perde tutti i benefici disposti alla legge, per esempio lo sconto di pena, quella che si chiama liberazione anticipata, cioè lo sconto di pena per buona condotta, lo perdi se fai un atto d'autolesionismo, altrettanto se tenti il suicidio. E quindi a volte è così, la guardia, succedono di notte che non vede nessuno, tra detenuti e guardie si stabilisce questo minimo, diciamo, di corrente umana, di dire: vabbè, non fare i compagni di cella di quello che si è tagliato oppure ha provato, dice non fa la relazione, altrimenti questo che sta in forze per prendere la semilibertà o il permesso eccetera va a perderla, quindi vengono non fatte, o a volte anche perché lo dice il direttore: non fate questa, perché sono segnali negativi per la direzione di un carcere, i suicidi, il suicidio non si può evitare. Il suicidio però si evita con quest'altro meccanismo che abbiamo detto più volte, che lo ripetiamo: se una persona tenta un suicidio non è che muore all'istante, sta lì rantolando in coma, si chiama l'autoambulanza e si mette questa persona in autoambulanza. Se però è grave quello che si è fatto, oppure perché sta appeso, ha tentato l'impiccagione, sta appeso da parecchio tempo, quindi, praticamente se viene dichiarato morto dentro l'autoambulanza, quella persona non è più morta in carcere, è morta, si dice, in ospedale. Al momento che viene traghettata dal pavimento della cella dentro l'autoambulanza, a quel punto cambia status, non è più un detenuto ma è un detenuto ospedalizzato, quindi viene dichiarato morto in ospedale. Sono tanti quelli che vengono portati in ospedale, perché se la speranza che la persona in coma venga poi viene messa in rianimazione, poi ovviamente muore lo stesso, muore, e quella persona non viene considerata come morto o suicidato in carcere. E questo, quindi, fanno, i numeri sono bassi. Comunque, che dicono i dati ufficiali? Sono 10.000 i casi di autolesionismo in un anno, 10.000 su 54.000 persone, quindi uno su cinque si taglia, con la lametta si taglia, e circa 11.000 le manifestazioni di protesta non collettive, cioè di piccoli gruppi oppure individuali. Questi i dati, sono questi i numeri più preoccupanti, dice il Ministero, di eventi critici, li chiama così, insomma, eventi critici, cioè quelli che rompono la normalità. Se normalità si può parlare della situazione in carcere, che non è normale per niente, quando stai lì dentro è tutto fuorché normale. Allora, e sono in aumento sia i casi di autolesionismo, all'interno dei quali ci sta anche il tentato suicidio, perché se è alto, è grave, vanno dal piccolo taglio con la lametta al tentativo di suicidarsi. Poi anche i litigi pure tra detenuti sono molto importanti, molto in crescita sono. I ferimenti, allora, le colluttazioni tra detenuti sono 3.051 che sono avvenuti tra italiani e 3.500 con stranieri. 3.051 soltanto italiani tra di loro che si sono scazzottati, hanno fatto quello a risse oppure colluttazioni, e 3.500 con stranieri o tra stranieri, in cui era coinvolta anche uno straniero. In tutto sono 6.500. I ferimenti sono 405 avvenuti a detenuti italiani e 544 detenuti stranieri, quindi ovviamente sono di più i detenuti stranieri feriti, perché evidentemente nella colluttazione rischia di più il detenuto straniero, per un semplice motivo che mentre il detenuto italiano può avere più appoggio per trovare oggetti contundenti nel momento della colluttazione, il detenuto straniero ce n'ha meno di queste possibilità, perché c'ha meno amici che possono appunto fornirgli strumenti di taglio o altre. Allora, questi sono i dati che danno anche il Ministero, che li raccoglie in parte dai sindacati della Polizia Penitenziaria. Tutte queste sono cose abbastanza grandi. Noi vogliamo soffermarci un po' sulle proteste. 11.000 le manifestazioni di proteste, quasi tutte non collettive. Quindi dire che per esempio il carcere è pacificato, come vedete, è sbagliato. Se 11.000 manifestazioni di proteste su 54.000 detenuti non è per niente pacificato. Quello che invece però non emerge perché sono manifestazioni di protesta individuali, e quindi non prendono la forma di colle. Questo è il problema su cui bisogna vedere. Perché questo malessere che si esprime? Perché non è che stanno, ingoiano il rospo e stanno zitti, messi in branta, protestano, fanno casino, si accabigliano con le guardie, eccetera, fanno qualcosa, ma lo fanno individualmente o in due al massimo. Non assume la valenza della protesta collettiva, e questo è un grosso problema, perché è il problema di sempre in tutte le carceri del mondo, da sempre e per sempre i detenuti stanno talmente male, e anche le detenute, che comunque si muovono, protestano, qualcosa fanno. Il problema quando diciamo stagione di lotta, delle rivolte, c'è stata una stagione, un ciclo di lotta, è perché per particolari condizioni che poi vedremo, in certi momenti queste forme di protesta pressoché individuali o a piccolissimi gruppi diventano collettive. Questo è quello che dovrò fare, non dire alla gente non sta di alzati dalla branda e insorgi, questo è inutile dirlo, tanto se nessuno è un profeta, quindi è inutile dirlo, non è quello. Il problema è aiutare le persone a trasformare la protesta individuale in protesta collettiva organizzata. Questo è il compito, diciamo, delle persone, chiamiamolo compagni, attivisti, chiamateli come pare, quelli che insomma sanno, per conoscere, perché hanno un po' di strumenti per mettere a disposizione di chi sta male, perché possa dar vita alla propria protesta in maniera significativa e che conti, che esca fuori, che abbia un suo significato. Questo è il compito, non è che diciamo quelli che dicono alzatevi, insorgete, che sono matti, vogliono fare i profeti e quindi continuate a fare i profeti, ma all'umanità i profeti non servono assolutamente, anzi sono solo danni. Invece bisogna, allora, qui se ci sono 11.000 manifestazioni di protesta individuali, non dico tutte, ma una parte di queste si sarebbero potute trasformare in proteste collettive? Certo. Che manca perché questo avvenga? Manca che ci sia un conforto, un sostegno molto potente da fuori. Se il detenuto da solo o in due in una cella sono incazzati per mille motivi, è inutile fare l'elenco, se no finiamo domani mattina, che ci stanno un miliardo di motivi per cui uno si incazza dentro il carcere. Uno è quello che proprio sta in carcere, quindi non ha più la sua dignità, la sua identità e la sua libertà. Ecco, se sente che ha un appoggio da un pezzo di società, gli può venire la voglia, gli viene la voglia, perché c'è pure un colloquio, un dialogo, un discorso aperto, di trasformare quella rabbia individuale in una protesta collettiva. E poiché la sua sofferenza è la stessa di tanti altri, basta che stabilisce le relazioni comunicative che viene fuori. Ovviamente bisogna aiutare a conoscere gli strumenti, molti non li sanno, quindi diffondere gli strumenti, di fare i collettivi dentro le carceri, organizzare, fare in modo che il discorso passi, e le tecniche per far viaggiare i discorsi, non c'è barba di guardia che possa impedirlo. Si discute sempre, si è discusso nei carceri speciali, in carceri specialissimi, in articolo 90, si discute, si organizza le lotte e si fanno collettivamente, e quelle hanno un senso, mentre quelle individuali non hanno alcun senso, perché nessuno ha visto traccia sui giornali, ma anche nell'opinione pubblica, tra la gente, di queste 11.000 manifestazioni di protesta l'anno scorso. Non l'abbiamo viste perché sono ma anche fuori vale, eh? La rabbia individuale non serve a niente, l'individuo in una società collettiva non serve a niente, serve soltanto se si organizza con altri insieme, è il collettivo che funziona, è l'insieme. Ecco, quindi quello che dovremmo riflettere su questo: non è vero che le carceri sono pacificate, le carceri sono state depotenziate, in quanto la paura, la repressione, ma anche la devastazione mentale ha fatto sì che il detenuto non trovi più, quasi automaticamente, come avveniva prima, la volontà di trasferire un momento di rabbia individuale in una protesta collettiva. Ecco, bisogna ricostruire quel meccanismo. La rabbia individuale deve diventare protesta collettiva, perché poi se c'è rabbia tu, figurati quell'altro, ce ne avrà sicuramente pure di più. Solo che quello esce fuori oggi a mezzogiorno, quello stasera è 23, quindi capite? E il problema è far circolare, trovare modo per la circolazione. Quindi collettivamente ci dicono questi dati, sono 100.000 le persone che nell'anno passato hanno protestato, 54.000 carcerati, le persone in carcere, 100.000 hanno protestato, che vuol dire che ciascuno ha protestato almeno due volte, quindi non è per niente pacificato il carcere, ma sono proteste non collettive, quindi non contano niente, non hanno una forza, non sei un soggetto sociale, non vai a modificare la realtà se protesti individualmente, non si modifica, nessuno che ha protestato individualmente in qualunque modo ha modificato la realtà, collettivamente sì, è molto, e quindi sono 100.000, quindi tantissimi. E vabbè, poi quale le forme, dalla rinuncia al vitto, la forma più diffusa, quelli che invece il danneggiamento dei beni dell'amministrazione della cella, rompere qualcosa, poi vabbè, insomma, poi le altre forme, che sono tante. Qualcuna ha assunto pure il carattere di forma di protesta collettiva, però molto breve, troppo episodica, non come dire, senza respiro, senza rapporto esterno, anche questo, se c'è una protesta collettiva in carcere, e ci sono anche quest'estate, anche se ci sono state queste proteste collettive, e non trovano però da fuori chi gli dà risonanza, no? Chi le amplifica, chi le fa conoscere alla popolazione, ma anche alle altre carceri, è chiaro che sono asfitti, che muoiono su di sé. Quindi quello che è importante, quello che, è che manca per le carceri, è proprio un grosso sostegno esterno, ma anche come servizio, cioè raccontare fuori alla gente e alle altre carceri quello che avviene nel carcere X. Se uno ci sta sotto, parla dalle finestre, scrive, la gran parte dei detenuti non hanno la censura, quindi possono scrivere lettere e ricevere, quindi si riesce a sapere, se uno scrive dentro, che cosa avviene là dentro. E il compito nostro, che siamo fuori, è diffonderlo. Noi fuori possiamo diffondere, possiamo attaccare manifesti, fare megafonaggi in piazza e poi farlo conoscere ad altre carceri, conoscendo i gruppi di pressione che stanno in altre città e quindi operano su altre carceri. Questo è il lavoro da fare. Bene, siamo alla fine di questa trasmissione, sono le 15:59, manca poco, e quindi chiudiamo qui per oggi. Ah, c'è questo dato, ma lo parleremo la prossima volta, perché sta ritornando fuori, dopo 450 anni circa, le leggi contro il vagabondaggio, contro la povertà. Ricordate che questa modernità, che piace tanto a alcuni, è nata quando con l'espropriazione dei contadini, dei pastori, eccetera, per creare i senza niente, i senza proprietà e senza niente, che dovevano andare a lavorare nelle fabbriche, eccetera. Questo avveniva nel 1500 e siccome molta gente non gli andava da andare a lavorare lì, ha cominciato tutto il meccanismo degli accattoni, vagabondi, venditori ambulanti, poveri, eccetera. E in Inghilterra, perché è stato il primo paese che si è sviluppato questa realtà, nacque nel 1572 il Vagabond Act, che raccoglieva tutte le precedenti leggi punitive pesantissime. Pensate che un vagabondo era chiappato, legato al suo al, al